Oggi andremo a toccare questa Mishnah che parlerà dei Ktarim. Keter sono delle corone. Leggiamo in ebraico sul 16 e 17. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda afferma. Eve Zahir Betalmud, sii attento nel tuo studio. Si parla al Talmud, lo studio soprattutto del Talmud, la Torah orale, tutte le discussioni talmudiche e le discussioni che cercano a capire l'intento veritale della Torah, in cui c'è la parola allo studente. Lo studente può discutere e deve discutere e deve dire la sua opinione. Sheshigigat Talmud o la Zadon? Un errore involontario commesso è considerato una colpa. Significa che una persona, anche quando studia e anche quando ha la possibilità di esprimersi, deve essere consapevole di analizzare tutto quello che dice e quello che mette anche nell'interpretazione. Dobbiamo fare attenzione che le nostre interpretazioni e il nostro approccio alla vita non sia tanto condizionato da voci estranee ai valori della Torah, ma bensì vadano con le linee guida della Torah, i veri valori. Abbiamo potuto vedere in diversi luoghi che tante volte il mondo c'ha una sua opinione, la società c'ha una sua visuale verso la Torah, verso l'approccio per il mondo, verso la materia, e la Torah c'ha la sua opinione. Quindi Rabbi Yehuda dice: quando vai a interpretare la Torah, tieni le linee guida della Torah e sicuramente non ti faranno commettere delle interpretazioni sbagliate. Andiamo avanti. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon Bar Yochai, il protagonista di oggi, dice: Shlosha Ktarim em, sono tre corone. Keter Torah, la corona della Torah, ve Keter Keuna, è la corona del sacerdozio, del Kohen, ve Keter Malchut, è la corona del regno, ve Keter Shem Tov Ole al Gaben, e dice la corona della buona reputazione, del buon nome, le supera tutte. Questa è una Mishnah discussa e commentata e noi vedremo alcuni commenti per capire diverse domande e diverse risposte. Il Maral di Praga, lo conoscete o avete modo di informarvi, un grandissimo maestro nella storia ebraica, il famoso autore di diversi libri e anche il golem di Praga, che tutti ne parlano, che è stato creato in maniera cabalistica dal Maral, si sofferma quindi su questa Mishnah e chiede diverse domande. Una domanda è, dice, tre corone ci sono, Rabbi Shimon, e ne elenca quattro. Di che ce ne sono quattro. Se sono tre di un certo aspetto e una quarta di un altro aspetto, allora mettili in due sentenze diverse. Quindi come mai ti dici ce ne sono tre, ma ne elenca quattro? Un'altra domanda che dice: sappiamo tutti che la Torah è la cosa fondamentale, lo studio è la forza del popolo ebraico, il popolo dello studio. E com'è possibile che la corona del buon nome venga a superare la Torah? Un'altra domanda che chiede, dice, ci sono corone, diverse corone. La domanda è perché vengono chiamate corone piuttosto che livelli? Ci sono 3 livelli, 4 livelli, ci sono diverse qualità, midot, ma come mai ci dice che ci sono livelli e li chiama come Keter? E qui il Maharal di Praga ci inserisce in una sfera spirituale molto speciale. Ci spiega che in effetti quando si parla di Torah, di Keunah, sacerdozio, e Malchut, e regalità, queste 3 corone rappresentano 3 tipi di componenti nel nostro corpo: intelletto, parola e azione. O nelle parole del Maharal dice che una rappresenta la sacerdozio, rappresenta il corpo. Malchut, la regalità, rappresenta l'anima. E la Torah rappresenta che cosa? L'intelletto. E quindi, e invece, il nome rappresenta l'essenza dell'uomo. In effetti, vediamo, Torah è legata all'intelletto, poiché una persona studia, assorbisce, che un sacerdozio rappresenta il corpo, perché i Kohanim servivano un servizio proprio fisico. Malchut, la regalità, rappresenta l'anima, perché la regalità è un stato d'animo. E il nome rappresenta l'essenza, perché quando noi vogliamo chiamare una persona, la chiamiamo col suo nome. Si dice nel Talmud che se una persona sviene, uno dei metodi per rivelare la persona stessa, cosa si fa? Per risvegliare, cosa si fa? Si chiama il suo nome, perché il suo nome richiama l'essenza. Attira l'essenza dell'uomo. E quindi, come dice il Maharal di Praga, rappresentano 4 livelli. E perché vengono chiamati allora Keter? Vengono chiamati corone? Per il semplice motivo che la corona è un primo inizio di un achievement, di una concretizzazione. Dopo che un uomo, un generale, è riuscito a conquistare il suo nemico o il terreno vicino, là riceve la corona. Ma la corona non è la fine, è soltanto l'inizio di poter cominciare a governare. Poi c'è tutta una certa, un processo, è un potenziale di futuro governo. Questo che viene a dirci qua Rabbi Shimon dice: se una persona è riuscita a ottenere la corona della Torah, vuol dire ancora all'inizio, poi vedremo cos'è questo inizio della Torah. Se è arrivato a percepire il sacerdozio e quindi ha ricevuto il Keter, la corona, significa che ancora ha un certo inizio per un servizio divino. E così anche Malchut che rappresenta la regalità e rappresenta l'anima, questo è un inizio per un grande lavoro. Invece, il Shem Tov, il nome, questo rappresenta qualcosa che uno ha già conquistato, ha già fatto qualche cosa. E per questo si dice il buon nome, la buona reputazione è già, non è solo l'inizio, è già ormai una concretizzazione tangibile di questo sogno che aveva già cominciato prima. Quindi quando si dice Keter, Keter rappresenta la corona del re quando è all'inizio dell'incoronazione e là comincia il suo servizio. Quindi si parla di un potenziale di lavoro, un inizio, un buon auspicio per poter andare avanti. E dice così, Torah, Keter Torah, rappresenta che una persona, dopo che ha fatto un percorso spirituale, si è reso conto che la Torah e lo studio della Torah e le nozioni della Torah sono che cosa? L'intelletto e i valori più assoluti, giusti e corretti. E quindi è una presa di coscienza iniziale molto forte. Quindi è un keter, ricevi questa corona per cominciare questo percorso nella Torah. La seconda rappresenta che una è il sacerdozio, è l'integralità nel comportamento. Una persona che ha già fatto un percorso spirituale personale, adesso entra a servire la comunità, entra a essere un sacerdote, a dare agli altri, a insegnare agli altri, rappresenta una persona che si è elevato di un livello comportamentale molto forte. Questa è la Keter che una sei arrivato e cominci un percorso di volontà verso gli altri, di cominciare a dare per gli altri. Malchut rappresenta l'integralità del comportamento secondo la Torah, sia personale e sia collettivo. Quindi quella persona nel suo comportamento si è elevato spiritualmente ancora più in alto della Keunah. Però questo si parla sempre che siamo all'inizio, sia con l'intelletto che rappresenta lo studio della Torah, sia con la Keunah, vuol dire anche sacerdozio e volontariato per gli altri, l'insegnamento agli altri che viene rappresentato dal dibur, dalla parola, e poi Malchut che rappresenta il comportamento secondo i concetti della Torah, rappresenta Maase, l'azione. Quindi una persona ha ricevuto tre ktarim, tre incentive per cominciare potenzialmente a attuare la sua vita secondo i criteri della Torah: intelletto, parola e azione. E dopo c'è, cioè, sopra di tutto è Shem Tov, il nome, e qua si parla che ormai ha già passato questo stadio e si trova di aver superato, che ormai la sua essenza, la sua parte più forte è in azione, non è più un potenziale, ma si vede l'essenza dell'uomo. Quando si parla Machshava, Dibur e Maase, quando si parla intelletto, parola e azione, nei testi cabalistici vengono affermati come una cosa facile da governare. Ki karov elecha adavar meod beficha uvilvavcha lasoto, quando una persona, poiché è vicino la cosa, beficha con la parola, uvilvavcha nel cuore lasoto, per l'azione. Questo è un detto della Torah che dice che noi abbiamo la possibilità del vicino di governare i nostri pensieri e le nostre parole e le nostre azioni. È vero che cambiare l'essenza dell'uomo, questo è molto difficile, ci vuole anni di duro lavoro e di perseveranza. Ma cambiare i nostri pensieri, che sono in continuo andare, cambiare le nostre parole o astenerci di parlare, e così anche le nostre azioni, agire o meno, queste sono vicine a noi. Oggi più che mai, che siamo in stato di, possiamo dire, confinamento o secondo step, o siamo in un momento di potenziale, siamo in potenziale, diciamo, difficoltà sanitaria, noi abbiamo abbiamo la necessità di agire sui nostri tre parametri: intelletto, pensare bene, studiare la Torah, studiare le nozioni della Torah, cercare di elevarci e pensare positivo, che una, abbiamo detto parola, parlare positivo e scambiare tra di noi positività, astenersi assolutamente di lashon hara, di maldicenza o di polemiche, e così anche maaseh, che è l'azione, dobbiamo agire per il bene. Dobbiamo oggi più che mai riuscire a ricevere queste tre corone: la corona della Torah, la corona della Keuna e la corona del Malchut. Abbiamo detto corona dell'intelletto, parola e azione. Quindi praticamente, perché dice che ci sono tre ktarim, ci sono tre e non quattro? Perché questi sono tre che stanno sullo stesso piano, tre livelli regali, tre corone, e c'è un quarto che in verità è un livello che non ha niente a che fare con i livelli precedenti. È un altro, un'altra atmosfera, un'altra sfera, un altro livello completamente. C'è un'altra spiegazione che dice che in effetti quando si parla di quattro ktarim, quattro corone, rappresentano quattro comportamenti verso HaKadosh Baruch Hu. Uno è Keter Malchut, rappresenta la corona del re, rappresenta Kabbalatol, una persona che è sottomesso, la sottomissione e devozione totale. La persona capisce che la Torah, che c'è Dio, c'è un padrone del mondo, e quindi prende su se stesso: capisco di più, capisco di meno, sono convinto, non sono convinto, io seguo gli insegnamenti della Torah. Viene chiamato Kabbalat Ol Malchut Shamayim, la ricezione del gioco di HaKadosh Baruch Hu, e questo lo facciamo ogni singolo giorno nel Shema Israel. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ascolta Israel, Hashem è nostro Dio, Hashem è uno. Questo rappresenta l'affermazione che Dio è nostro padrone. Poi c'è Keter Keuna, un livello un po' più sofisticato, un po' più diverso, e rappresenta che non è soltanto un compimento delle mitzvot e una citazione di HaKadosh Baruch Hu a livello primario, a livello base, ma anzi lui trova oneg, piacere, trova volontà di fare quello che Dio dice, si ritrova e si lega con HaKadosh Baruch Hu in maniera più volontaria, con più energia, con più entusiasmo, perché ha capito, ha percepito, non è una cosa base. Poi c'è un livello ancora più alto, è Keter Torah. Keter Torah dice che non soltanto trova piacere a fare le mitzvot, è una cosa che gli può sembrare logica, è una cosa che si ritrova perché vedeva fare a casa queste cose, queste tradizioni, perché la comunità gli sta vicina. Keter Torah rappresenta che lui ha percepito in maniera più profonda possibile l'essenza della Torah. Ha studiato tanto, ha pregato, ha fatto il possibile per capire e percepire la volontà della Torah. Lì, malgrado che è un livello molto alto, perché ha una convinzione più totale, più forte, però c'è sempre l'ego dell'uomo. Questi tre livelli, che sono elencati tre perché fanno parte di una sola sfera, rappresenta un uomo che prende e accetta il gioco di Dio, e lo fa o per convinzione, o per sottomissione, o per percezione, però tutto è legato alla sua persona. Tutto dipende da come lui percepisce la cosa, da come lui si ritrova. L'ego è affermato, di più o di meno, ma è affermato. Keter Shem Tov rappresenta che una persona è totalmente annullata a Dio. Vede nella sua atmosfera, nella sua percezione, soltanto Dio. Non c'è l'ego della persona, non c'è necessità che una persona venga a essere sottomessa. Non cerca di trovare se stesso nella Torah, non cerca di trovare piacere. Lui vede soltanto in maniera assoluta Kadosh Baruch Hu e viene chiamata Betul Bimziut. È una cosa che totalmente vede soltanto Dio. E questo si rivela particolarmente quando una persona compie le mitzvot. Perché quando una persona compie le mitzvot, una persona non sta capendo subito quando la sta mettendo. C'è bisogno di un ragionamento. L'azione, dopo tutto, è un'azione priva di intelletto. È qualcosa di esterno dalla persona. Ma se è una cosa di esterno dall'animo e dall'intelletto. E quindi praticamente quando lui lo fa per illuminare il mondo, perché Kadosh Baruch Hu ha chiesto di illuminare il mondo. E quindi quando Rabbi Shimon, che è stato illuminare con la luce del Zohar, la luce dei segreti della Torah e degli insegnamenti suoi, lui ci dava tre chiavi per illuminare il mondo, ci dà una quarta chiave che racchiude tutti quanti, che ci chiede di rivelare la nostra essenza in questo mondo qua. Allo stesso modo che lui ha rivelato l'essenza della Torah, ha rivelato l'essenza e la parte più profonda che si coincide e si focalizza su Akadosh Baruch Hu, così anche chiede da noi, cerchiamo di eliminare del mondo in tutti i livelli possibili, immaginabili. Noi andiamo avanti un pochino con le altre Mishnayot che ci hanno messo nel programma. Rabbi Neorai Omer, Rabbi Neorai dice, ecco, Omer non è diceva o affermava al passato, ma è Omer al presente. Anche quando noi saliamo alla Torah, al Tempio, si dice Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, benedetto tu Dio, padrone del mondo, che ci hai scelto e ci hai dato la Torah. Non si dice Natan a Torah, ha dato la Torah nel passato, ma si dice Noten a Torah, dà la Torah. Perché? Perché ogni secondo la Torah viene data. La Torah è una cosa perenne che è performante in tutte le generazioni, in tutti i tempi, in tutte le situazioni. E quindi quando uno studia la Torah la sta ricevendo adesso come se ricevesse dal Monte di Sinai. E quindi anche quando noi studiamo una Mishnah, dice Rabbi Neorai, dice adesso, non 5.000 anni fa che poteva sembrare, 2.000 anni fa o 1.000 anni fa, che poteva sembrare qualcosa di passato, qualcosa di remoto, qualcosa di antico, che non si adatta alle nostre generazioni, ma anzi, Rabbi Neorai Omer dice adesso. E cos'è che ci dice? E vegole limkom Torah. Si emigra verso un posto, un luogo di Torah, una sede di Torah. Ve alto mar sheitavo acharecha. E non dire che sia la legge che verrà dietro di te. Perché sono i tuoi compagni che fanno sì che quella si mantenga presso di te. Quando si studia in società, si studia insieme, quando si è in un luogo di Torah, l'atmosfera penetra il nostro essere molto di più se studiamo in maniera solitaria. C'è un detto della Gemara, dice chavruta o mituta. Chavruta vuol dire amicizia, un amico con cui persona che da sola praticamente si trova molto più in difficoltà. Invece quando siamo in amicizia, in comunità, o c'è uno scambio via Zoom o via telefono, dobbiamo assolutamente cercare di non rimanere soli con i nostri problemi, soli con i nostri pensieri, soli con le nostre angosce, ma cercare di studiare con i, insieme in società, cercare di trovare un gruppo di studio che sia un nostro supporto. Ve'el binatcha al tishen. E seguito che abbiamo detto questo, e non fare assegnamento sulla tua intelligenza. Significa che praticamente quando una persona studia in gruppo ha già interscambio e può vedere differenti prospettive, e può vedere altri visuali, può cercare di, c'è quello scambio che è fruttuoso. E quindi ci dice che se una persona invece è da solo, una persona può, deve fare attenzione che non deve soltanto reggersi sui suoi principi, ma cercare di condividere e trovare anche modi di visuale diversa da quello che lui ha studiato. Vuol dire dare la possibilità ad un'alternativa. Andiamo avanti. Rabbi Yanai Omer, Rabbi Yanai dice, Ein beyadeinu lo mishalvat reshaim ve'af lo misurei atzadikim. Rabbi Yanai dice, afferma, non abbiamo il potere di conoscere la ragione né della felicità dei malvagi né delle sofferenze dei giusti. Significa che noi non conosciamo l'anima di questa persona e quindi non sappiamo i progetti di Akadosh Baruch Hu, non conosciamo l'integralità profonda di tutte le azioni che sono state commesse o del piano di Dio totalitario. E per questo motivo, anche quando vediamo qualche cosa che ci può sembrare inconcepibile o ci può sembrare scorretto, vediamo il malvagio festeggia e la persona giusta soffre, in verità noi non possiamo dare un giudizio perché non conosciamo cosa succede nei cuori di noi. Vediamo tanto una sfaccettatura di quello che si presenta davanti a noi. Tante volte si possono vedere persone che sono contente, che stanno bene, ma in verità dentro di loro sono una tempesta di sentimenti, una tempesta di difficoltà, e stanno soffrendo in maniera sproporzionata e noi invece pensiamo che tutto va bene. Rabbi Matia ben Harash Omer, Rabbi Matia diceva, Eve makdim bishlom kol adam, sii sempre il primo a porgere il saluto ad ogni persona, Veve zanav la rayot, se piuttosto coda di un leone, Ve alti rosh la shualim. Qua praticamente che vediamo questa metafora che dice che una persona deve essere, deve cercare di essere in luoghi e società positive, anche se devi essere minore, però si parte di un entourage, di un luogo di amicizia e un giro di amici positivi. Infatti viene chiamato in ebraico, nel secondo il commento Bar Tenora, un italiano, Veveza Navla Rayot, si una, piuttosto una coda di leoni che testa di volpi, le si anche la parte inferiore, l'igdolim delle persone più forti, più grandi di te. Ve loro shualim, e dice: e non si essere la testa delle volpi che sono inferiori di te. Andiamo avanti. Rabbi Yaakov Omer, Rabbi Yaakov dice: Aulam hazeh dome li prosdor bifnei olam haba. At ken atzmecha ba prosdor kedei shetikanes la treklim. Questa è una grandissima lezione che vediamo e che è di tutta attualità, come tutti i nostri prekavot, ma questo ci fa riflettere sulla totalità della vita. Rabbi Yaakov afferma: questo mondo è paragonabile ad un'anticamera, prosdor è un'anticamera o un corridoio verso il mondo futuro. Preparati nell'anticamera affinché tu possa entrare nella sala del banchetto. Significa, Treklin è un castello, Treklin è una, come dice Bartenura, dice Treklin, Makom Moshav Amelech, il luogo in cui risiede il re. Praticamente in questo mondo noi dobbiamo dare una giusta proporzione alla materialità e capire dove stiamo andando. Si racconta, e con questo termineremo la nostra lezione, si racconta una metafora, un mashal, una metafora. C'è un uomo che aveva molta difficoltà a trovare un lavoro, a trovare un strumento di sussistenza, cercava, dopo tanti anni di difficoltà chiama e scontata diversi amici e gli dicono: guarda, in questa e questa determinato luogo là troverai ricchezza, troverai parnassà, sussistenza. Lui saluta la moglie, dice: cara moglie, ti devo lasciare per qualche mese, faccio fortuna e torno vittorioso. Prende da parte tutti i suoi risparmi e si mette in cammino, parte, arriva a destinazione e con i suoi risparmi aveva qualche diamantino, qualche cosa che era riuscito a accumulare negli anni, cerca di fare business, di cambiare quello che aveva, e lo guardavano e si prendevano gioco, dicevano: questo tipo di moneta da noi non vale niente. Da noi valgono che cosa? Le cipolle. Da voi le cipolle non valgono niente. Da noi le cipolle, questa è la moneta del paese. Lui molto sconcertato e molto in difficoltà, non sa cosa dire. E piano piano si rende conto e prende atto che la moneta è cipolle. Comincia piano piano a assimilare metà cipolla, poi una cipolla, due cipolle, tre cipolle. E così diventa piano piano un grande possedente, proprietario di quintali e quintali di cipolle, di campi di cipolle. E quindi dopo duro lavoro e tanta perseveranza e tanto lavoro che ha impiegato, dopo mesi di assenza da casa, torna alla sua destinazione. La moglie, appena aveva ricevuto il corriere che gli annunciava la prossima venuta del marito, si avvicina al porto col fazzoletto, con tanta gioia, emozione. Gli amici tutti vengono ad accogliere finalmente l'uomo che ha vinto la sfida e che è riuscito a tornare con grande patrimonio per la prosperità della famiglia, della comunità. E appena vedono il battello, l'emozione sale, l'energia, cominciano a ballare, ad annunciare e così via. E più si avvicina, e più l'atmosfera sale, più la tensione, più il suspense. Sono sicuri di vedere i diamanti, trovare i lingotti d'oro, trovare sacchi di prosperità, di moneta valida. E succede che arriva davanti il porto, a Teracal, davanti al porto, e cosa sentono? Un odore terribile, di molto difficile, di cipolle. E lui viene contento, abbraccia la moglie, la famiglia, tutti sentono questo odore molto difficile. Lui dice: questo è l'odore del mio patrimonio, fa vedere cipolle, cipolle qua, cipolle là, questa rossa, questa bianca, questa quasi cipollotto, tutto il patrimonio che aveva accumulato in questi anni qua. E l'amore dice: riconosce Olam, santo cielo, cos'è questo? Ti ho mandato per portare un patrimonio positivo e tu mi porti cose che sono indifferenti da noi. E là si rende conto che ha fatto lo sbaglio della sua vita, è andato per portare ricchezza e benestare, invece si è confuso con quello che ha trovato a bordo di là, con quello che gli è stato proposto. Il concetto è lo stesso. L'anima cade, viene in questo mondo, l'anima viene dal trono celeste e vive spiritualità, vede la verità delle buone azioni, della Torah, dei buoni comportamenti, della verità e tutta la spiritualità possibile. Entra in questo mondo e le sfide della vita, la società, piuttosto che il nostro condizionamento a arrivare a ricevere più di materialità, ci fanno dimenticare qual è il vero scopo della vita. Non sono le cipolle, ma sono i diamanti, che sono le buone azioni, che sono le buone parole, che sono lo studio della Torah, i valori etici e morali. E questo Rabbi Yaakov ci dice: questo mondo è paragonabile a un'anticamera. Non confonderti. Ricorda dove stai andando, ricorda dove sei venuto. E sicuramente andrai verso la giusta, buona direzione, seguendo i valori veri della Torah, che sono la vera ricchezza. Vi auguro a tutti voi presenti e non presenti un buon Lag BaOmer, e che sia di benedizione e di merito per tutti quanti, e che sia sicuramente allo stesso modo che abbiamo nel passato visto e realizzato la cessazione della piaga dei 24.000 allievi di Rabbi Akiva in questo giorno di Lag BaOmer, così anche oggi avremo la fortuna di poter abbracciare una sanità perfetta, una buona salute per tutti, e sicuramente potremo arrivare a Chayei Olam Haba, alla vita del mondo futuro, con la costruzione del Tempio di Gerusalemme. Quindi che sia una buona serata, Erev Tov Lekulam e Lag Sameach.